Bene, allora questa l'avevo capito che era la prima lezione e quindi andiamo sulle scale più grandi che possiamo esplorare oggigiorno del nostro universo, quelle scale su cui vediamo dei fenomeni che ci permettono forse sicuramente di misurare quelle che sono le componenti dominanti di quello che chiamiamo il contenuto di materia e di energia dell'universo. E anche di capire come probabilmente siamo arrivati a costruire quello che vediamo oggi intorno a noi. E giusto per capire da che cosa partiamo, vediamo se funzionano le mie slide, sì. E beh, se parliamo di struttura su grande scala dell'universo, ovviamente in diverse epoche la struttura su grande scala è cambiata, quanto grande è questa scala. Quindi quando parliamo di struttura parliamo di cose non omogenee, ma in un'epoca in cui si conosceva solamente il sistema solare e non si capiva nemmeno come funzionasse, la strutturazione dell'universo significava vedere che c'erano dei puntini luminosi, che non c'era una sfera completamente uniforme, ma c'erano degli oggetti luminosi che erano distribuiti in qualche modo. Per cui, per esempio, la prima strutturazione che voi vedete sopra di voi di notte e se siete in un posto sufficientemente buio, perché se siete a Milano fa proprio fatica, è il disco della Via Lattea, okay? È il fatto che le stelle sono distribuite nel cielo in maniera non uniforme, e adesso voi avete fatto già un bel percorso fino a qui e quindi sapete probabilmente già benissimo che cos'è questa specie di striscia che vediamo nel cielo, e diciamo è il disco della nostra casa, della nostra casa madre, cioè della nostra Via Lattea, di cui il Sole è solamente una dei circa 100 miliardi di altre stelle. Ma forse questa cosa non è magari ancora tutto chiara, per cui io volevo approfittare, ho un filmato molto bello che faccio vedere quasi sempre in queste conferenze, proprio per far capire dove ci muoveremo nel corso della lezione, della presentazione, e che ci fa vedere un immaginario viaggio che potremmo fare se andassimo a velocità molto maggiori di quelle della luce, partendo dalla nostra Terra e andando in una certa direzione che poi scoprirete. Questo filmato tra l'altro lo trovate anche su YouTube, quindi siccome ogni tanto qualcuno mi scrive ma non lo potrebbe dare eccetera, io non posso darvi la versione più perché è quello originale che mi è stata data con promessa firmata a sangue da un mio collega, che è quello che è uno di quelli che l'hanno prodotto insieme alla televisione americana, però adesso è su YouTube, quindi se volete cercare su YouTube lo trovate. E quindi vediamo, adesso facciamo questo piccolo viaggio. E il filmato è costruito usando le posizioni reali delle stelle che si conoscono a partire dalle misure di un satellite che si chiama Hipparcos, mescolate alle posizioni e alle immagini vere fatte con i telescopi di oggetti particolari come le nebulose eccetera che vedrete lungo la strada e le galassie che incontreremo lungo la strada, e il tutto messo in un computer che ricostruisce un pochino quello che dovrebbe essere l'ambiente circostante. Cioè, è più facile dire per farlo vedere che dirlo. Se questa cosa si muove, temo che sia una cosa che devo cliccarci sopra, vediamo. No, infatti, non sapevo che non era così. Allora, scusate un secondo che cerco di farlo partire il filmato, perché ecco. Perché dovevo partire da solo, ma in realtà in qualche ragione non parte. Ogni volta è un po' diverso. Va bene, ok, vi ho raccontato una foto, ho filmato, perché ogni tanto mi succede che me la smonta e vi do un attimo di pazienza e lo sistemo un attimo, perdonatemi. Non mi è chiaro perché ogni tanto quando ricostruisco la presentazione partendo da un'altra non mi... Il filmato c'è, perché mi dice che non c'è? Allora, se adesso faccio così gli dico... Start automaticamente, ok, vado. Il filmato c'è, lo vediamo, questo è l'inizio del filmato. Va bene, ok, allora adesso lo ricostruisco. Ma scusate che adesso glielo reinserisco ex novo. Scusate per questa interruzione che rompe il ritmo, ma ci riprendiamo subito col filmato. Come vedrete penso che... Perfetto, ok, ci siamo. Va bene, scusatemi, ho provato altri filmati che ci sono dentro, questo non l'avevo provato e come sempre nella legge di Murphy, quando non si prova è sicuramente quello che non va. Adesso riprendiamo. Metto un attimo a riconoscere il suo arrivo. Dai, ce la puoi fare, sì. È un po', diciamo, è una presentazione un po' sovraccarica perché ha dentro due filmati grossi. Adesso non capisco perché non riesca a stare. Forse con l'andare del tempo il computer si riempie di numeri, forse ci siamo, benissimo, intanto siamo arrivati a riuscire a farvi vederla prima, ok. Va bene, allora diciamo che se per quelli di voi che magari ha ancora qualche piccola difficoltà a capire cosa, diciamo, come si faccia a immaginare questa struttura che noi vediamo come una striscia nel cielo, se noi la vedessimo al di fuori il filmato ce lo fa vedere. E se ho fatto le cose per bene, questo adesso parte, e infatti parte. Ecco, quindi adesso noi siamo appena partiti dalla Terra e andiamo verso la costellazione di Orione. Per quelli che hanno familiarità, queste sono le tre stelle di Orione, questa è la nebulosa di Orione. L'immagine che vedete è un'immagine originale presa dal telescopio spaziale e reinserita dentro al filmato. Adesso noi ci passeremo attraverso, vedete che c'è un grande lavoro di computer graphics mescolata a immagini vere. E questa è un'altra nebulosa famosa, la pezza di Gallo. Queste sono nubi di gas, come avrete studiato precedentemente, sono zone in cui si formano stelle nuove. Quindi vedete sempre questa striscia nel cielo e noi ci stiamo tuffando dentro. Come vedete, tutte queste stelle sono stelle che stanno nelle posizioni reali da questo catalogo dei satelliti di Parcos. Un'altra nebulosa con stelle in formazione, vedete queste stelle blu qui in mezzo, sono stelle molto giovani, formatesi da poco, che con la loro radiazione ionizzano il gas l'idrogeno di questa stella. Questa è un'altra nebulosa completamente diversa, questo è un resto di supernova, la cosiddetta Crab Nebula, cioè un resto di gas dovuto all'esplosione di una stella, quindi la fase finale di una stella. Qui dietro intanto vedete dentro, c'è una pulsa, che è questa stellina pulsante. Questi sono due ammassi aperti di stelle famose, credo che siano anche chi del Perseo. E adesso usciamo da questa zona e capiamo meglio che cos'era questa striscia che vedevamo sul cielo. Questa striscia che vedevamo sul cielo non era altro che un disco, come se noi fossimo stati dentro una torta e vedessimo tutte le uvette, e adesso usciamo dalla torta e la vediamo da sopra. E quindi noi siamo dentro una cosa del genere. Ovviamente nel filmato questa non può essere la nostra galassia, perché non potremmo mai mandare un satellite fuori dalla nostra galassia per prendere una foto. È stata usata un'immagine di una galassia che sappiamo già essere simile alla nostra. Ma ormai siamo usciti, siamo ormai andati fuori, siamo qui siamo circa diverse decine di milioni di anni luce già dalla nostra galassia, e passiamo attraverso altri oggetti notevoli. Qui dietro alle PM31, questa è la galassia di Andromeda, okay, che sta a circa 2 milioni di anni luce da noi, è un compagno del nostro, è l'altra galassia dominante del nostro gruppo locale. Tutte queste immagini che vedete sono tutte immagini reali prese da osservazioni del telescopio spaziale e agganciate sulle posizioni che sappiamo occupare nello spazio. Vedete che già qui vedete che c'è una strutturazione a livello della distribuzione delle galassie che non sono distribuite dappertutto, si concentrano in ammassi come questo e delle specie di filamenti che, come vedremo poi meglio più avanti, collegano questi ammassi tra di loro. E adesso noi ci infileremo dentro uno di questi ammassi e andremo a finire il nostro viaggio nel centro di questo ammasso, che è il cosiddetto ammasso della Vergine, che contiene al suo interno, diciamo nel centro di questo ammasso c'è una grossa, una galassia ellittica gigante, e avete visto le volte scorse che esistono galassie spirali e ellittiche. Negli ammassi di galassie le galassie sono soprattutto ellittiche, questa è M87, è una famosa galassia ellittica molto molto grande, che ha un piccolo jet che esce dal nucleo, che è prodotto dal nucleo galattico attivo, che di cui avete sentito parlare la volta scorsa. Okay? Quindi avete visto un universo formato da galassie, ecco, questo è quello che faremo oggi. Non ci preoccuperemo di quello che sta dentro le galassie, quello che sta dentro le galassie l'avete fatto le volte scorse. I nostri mattoni per capire la struttura dell'universo su grande scala sono proprio le galassie. Immaginate una di queste circa 100 miliardi di stelle, per quelle di massa che è la massa della nostra galassia, o meno perché sono più piccole. Però queste saranno quelle che useremo per capire dove è messa la materia dell'universo quando andiamo sulle scale grandi. Okay? Beh, avete già visto da questo filmato che non è distribuita a caso, anche su queste scale grandi l'universo è disomogeneo, okay? L'universo è plasmato da, vedremo, dalla gravità anche su queste scale, ma porta i segni di fluttuazioni primordiali prodotte probabilmente da fenomeni microscopici quando l'universo era estremamente piccolo, estremamente denso, che poi sono state amplificate durante l'espansione, che come vedremo è una delle caratteristiche dell'universo. E quindi le galassie si ammassano fra di loro, adesso non vedo perché, ecco, passiamo alla prossima, voleva farvi partire il film, non lo fermiamo. E quindi le galassie, come avete visto, sono ammassate, si raccolgono in gruppi, ammassi. Questo è un esempio di un ammasso di galassie ancora più grosso dell'ammasso della Vergine che avete visto prima. Vi faccio notare anche qui questa cosa che riguarda non tanto la struttura dell'universo su grande scala, ma le proprietà delle galassie in relazione alla struttura dell'universo, cioè il fatto che negli ammassi di galassie ci sono quasi solo galassie ellittiche, cioè c'è una relazione fra la morfologia, il tipo di galassie che abbiamo e la densità locale. La nostra galassia è una spirale con tanto gas ancora, quindi forma ancora tante stelle, e si trova in un gruppetto povero. Ci sono due galassie dominanti, la nostra e Andromeda, che sono due spiralone, e poi tante galassie piccole, le Nubi di Magellano e altre galassie nane. E quindi l'ambiente è un ambiente molto di bassa densità, non di alta densità. Ecco, negli ammassi invece spirali ce n'è gran poche, lo vedete in questa immagine qui, dove praticamente spirali non ce n'è neanche una. E queste sono tutte galassie ellittiche, tutte galassie con popolazione vecchia. Quindi c'è una relazione fra il tipo di galassia che si forma o il modo in cui una galassia evolve, perché potrebbero essere entrambe le possibilità, e la densità locale. Quindi questo è un altro aspetto dello studio della struttura a grande scala, non per capire la cosmologia, cioè per capire come si è formato tutto l'insieme, ma per capire come si sono formate le galassie all'interno di questa struttura. E le due cose vanno un po' assieme, nel senso che gli stessi progetti di mappatura di cui parleremo, che vanno a studiare come sono distribuite le galassie, normalmente permettono anche di studiare poi come le galassie, quali sono le proprietà delle galassie in funzione della struttura in cui si trovano, come in questo caso. Ma come abbiamo visto, se andiamo ancora più su, qui siamo su scale degli ammassi di galassie, quindi scale, diciamo, dell'ordine del 1, 3, 4, 5 milioni di anni luce come dimensioni. Okay? Oggi parleremo di miliardi di anni luce, quindi milioni di anni luce sono roba poca per quanto riguarda la cosmologia, sono distanze piccole. Ovviamente per noi enormi, ma qui appunto parliamo di fenomeni che riguardano l'universo nel suo insieme, quindi l'universo nel suo insieme ha questo tipo di scale, un'età di miliardi di anni, dimensioni di miliardi di anni luce. Allora, se vogliamo capire come le galassie sono distribuite su scale ancora più grandi, quindi se vogliamo praticamente costruire delle mappe della distribuzione delle galassie su qualsiasi scala, dobbiamo avere un modo per misurare le distanze, okay? Che è una cosa che è uno degli eterni problemi dell'astronomia, cioè le distanze degli oggetti che noi osserviamo proiettati sul cielo non sono assolutamente una cosa ovvia da ricavare, nel senso che se noi vediamo una stella con una certa luminosità, questa potrebbe essere una stella lontanissima ma super luminosa, okay? Oppure una stella debolissima che sta qua dietro l'angolo. Quindi dobbiamo avere dei modi per risalire le distanze, questo è uno dei problemi classici dell'astronomia. Per quanto riguarda le galassie, diciamo, c'è un aspetto dell'universo su grande scala che ci viene in nostro aiuto. Quindi dobbiamo fare un passettino indietro, andare nel 1929, quando Hubble e altri e altre persone, diciamo, negli Stati Uniti stavano osservando galassie molto luminose, galassie tipo Andromeda, quella che vi ho fatto vedere prima. Con questo telescopio, e in particolare facevano un certo tipo di misura che si chiama una misura spettroscopica, ovvero prendevano la luce proveniente da queste galassie, perdonate se a volte sono troppo banale come spiegazione, ma penso che sia meglio per capire quello che stava alla fine in fondo ai concetti. Per alcuni di voi che magari hanno studiato la spettroscopia sanno benissimo di cosa sto parlando. Sostanzialmente stiamo parlando del fatto che la luce, quando passa attraverso un mezzo che la disperde, che siano le gocce di pioggia dopo un temporale o un prisma, si scompone nelle sue componenti cromatiche, come si dice, cioè forma quello che si chiama lo spettro, se volete lo covalente. Cioè scopriamo che la luce è composta da diverse lunghezze d'onda, una radiazione con lunghezza d'onda più lunga rossa e una radiazione con lunghezza d'onda un po' più corta, che è il blu. Il nostro occhio è in grado di distinguere, abbiamo uno spettrografo noi nell'occhio, perché siamo in grado di distinguere che una radiazione che ci arriva da un oggetto rosso ha una lunghezza d'onda più lunga di quella che ci arriva da un oggetto blu. Però siamo limitati a quello, okay? Vediamo solo questa banda. In realtà la radiazione elettromagnetica si estende molto oltre, molto al di sopra del rosso, molto al di sotto del blu. Più al di sopra del rosso c'è l'infrarosso, poi le bande radio. Cioè noi non vediamo le microonde del microonde, no? Noi non vediamo le onde radio di cui siamo circondati completamente, perché il nostro occhio non è in grado di rivelarlo. Infatti per le onde radio ci vorrebbe un occhio grande come una stanza, ma e a sua volta non vediamo radiazioni più blu, più energetiche della banda blu, e quelle meno male, perché quelle sono radiazioni che più si va verso oltre il blu più diventano pericolose. E non le vediamo perché semplicemente sulla Terra non arrivano, altrimenti non saremmo qua a raccontarci, perché se i raggi X non venissero schermati dall'atmosfera non si sarebbe potuto formare la vita sulla Terra, perché i raggi X sono in grado di scomporre le molecole, di spaccare gli atomi, quindi di andare a toccare il DNA delle cellule, quindi non si sarebbe formato neanche il DNA, non si sarebbero formati i primi aminoacidi, non si sarebbero formate le prime cellule, eccetera, eccetera. Quindi sostanzialmente il nostro occhio è sintonizzato sulla banda preferenziale messa dal Sole. Okay? Se avessimo avuto una stella con uno spettro leggermente diverso, avremmo avuto sviluppato una sensibilità maggiore in una direzione oppure nell'altra, senza sconfinare nelle estremità, ovviamente. Vabbè, ho fatto una digressione, ma secondo me ci serve anche per mettere insieme un po' di pezzi delle altre lezioni. Perché questo serve? Perché cosa voleva dire che questi signori Hubble e gli altri facevano spettroscopia di galassie? Prendevano la luce che arrivava da queste galassie, passata dentro il telescopio, amplificata dal telescopio, e la mandavano dentro uno spettrografo, che è uno strumento attaccato al telescopio, che prende la luce della galassia e la scompone nei suoi colori. Perché si faceva questo? Beh, si faceva innanzitutto perché, questo già si sapeva, perché gli spettri della luce che proveniva dalle stelle, e quindi dalle galassie che sono delle grandi combinazioni di stelle, quindi un insieme di popolazioni diverse di stelle, gli spettri contengono informazioni sulla chimica e la fisica degli elementi che stanno nell'oggetto che li emette. Okay? Quindi se voi fate la spettroscopia di una stella, vedete sostanzialmente la luce che viene emessa cosiddetta fotosfera, che è, diciamo, ciò che a voi sembra continuo, cioè ciò che ci sembra continuo dal Sole, non guardatelo però perché fa male, diciamo, noi vediamo il Sole come una palla gialla, ecco, quel giallo lì viene dalla fotosfera, cioè l'ultimo strato opaco da cui viene emessa la luce. Al di sopra di quello, ecco, quello emette sostanzialmente, se voi fate lo spettro del Sole, uno spettro continuo, cioè una luce che si estende dal blu al rosso con continuità. Sopra questo però ci sono delle bande nere, come quelle che vedete qua. Adesso non preoccupatevi sul fatto che sono spostato, quello che probabilmente vediamo dopo. Guardiamo questa stella, sperando che questa sia il Sole. Ci sono queste bande nere sono prodotte dal gas che sta davanti alla fotosfera, quindi l'atmosfera del Sole, con il gas più rarefatto che sta esternamente, e che assorbe alcune lunghezze d'onda che corrispondono agli elementi chimici che stanno al suo interno. E queste righe sono dei marker precisi del tipo di materiale che ci sono lì, del tipo di elementi. Per dire, questo doppietto è un doppietto del calcio, che si sa, perché si fa in laboratorio. Si può fare solo esperimento in laboratorio, si ottiene una riga. Si sa che il calcio assorbe due righe a quella lunghezza d'onda, esattamente a queste lunghezze, intorno ai 3800-3900 angstrom, questi sono nanometri, se c'è l'indietro uno zero diventa un angstrom, che è un'altra unità di misura che si utilizza. Nanometri significa 10 alla meno 9 metri, angstrom sono 10 alla meno 10. Ok, però adesso veniamo alle galassie, abbiamo detto che non parliamo troppo di stelle, sennò qua mi dilungo troppo, avrete probabilmente parlato di quanto potete imparare dalle righe. Qui ci interessiamo non tanto a quali righe ci siano, ma ci interessiamo a un aspetto di cui Hubble e collaboratori si accorsero dopo aver preso lo spettro di un po' di queste galassie. Non galassie casuali, galassie di cui erano riusciti a misurare la distanza in un altro modo, che non vi spiego, ma che utilizza, diciamo, delle stelle standard che permettono di risalire la distanza. Quindi voi sappiate che di queste galassie lui aveva la distanza in un'altra maniera, in una certa maniera. E si accorse di questa cosa, si accorse che la riga degli stessi elementi, che era facilmente riconoscibile, in particolare quando avete questi doppietti, sono abbastanza classici, per cui sapete che questo è il calcio, poi avete una serie di righe particolari prodotte dall'idrogeno, che sono anche quelle facilmente riconoscibili, e si accorse che in galassie che erano via via più distanti, ok, come in questi casi, questo è un cartoon, ma fa capire, le stesse righe venivano osservate a lunghezze d'onda, cioè a colori differenti. Quindi guardate questa, diciamo, è quello che vedreste in una stella che è qui dietro di noi, in una galassia molto lontana, lo stesso doppietto di righe che andava intorno ai 400 nanometri va a finire quasi a 500 nanometri. Cosa vuol dire questo? Cosa voleva dire? Beh, si accorse, quindi misurando la differenza fra la lunghezza d'onda osservata e la lunghezza d'onda, diciamo, di laboratorio di questa riga, che è quella che osservate in una stella che sta vicino a noi, pure in laboratorio, e mettendo su un grafico una certa quantità che è proporzionale a questa differenza, Hubble si accorse che c'è una relazione lineare fra la distanza delle galassie e questa differenza di lunghezza d'onda. Ma in particolare Hubble interpretò questa differenza di lunghezza d'onda come un effetto Doppler. L'effetto Doppler è quello che in realtà conosciamo tutti quanti per le onde sonore, perché è quello che succede quando passa un'ambulanza. Okay? Quando passa un'ambulanza il suono della sirena, okay, è più acuto quando l'ambulanza si sta avvicinando ed è più grave quando l'ambulanza si allontana. Questo effetto oppure le auto al Gran Premio, ecco. Questo è solo il motivo per cui quando la sorgente si avvicina, le onde sonore che sono emesse vengono sostanzialmente schiacciate dal fatto che la sorgente sta venendo verso di noi e quindi diventano più blu, okay? onde più corte, vuol dire onde più blu, se parliamo di luce, okay? Qui stiamo parlando di suono, lì si parla di luce. E quando poi la sorgente si allontana, le onde vengono stirate, perché la sorgente se ne va mentre cerca di mandarci le onde. Ecco, questo succede anche per la luce, si chiama effetto Doppler. Quindi se noi osserviamo uno spostamento verso il blu o verso il rosso delle onde emesse da una sorgente, di fatto conosciamo la velocità di allontanamento della sorgente o di avvicinamento, perché sono direttamente legate. Ecco, Hubble allora prese questa differenza di lunghezza d'onda tra la misurata e il laboratorio, quindi una differenza di tipo questi 100 nanometri, ecco, questi se li dividete opportunamente per una serie di cose, arrivate a una velocità di allontanamento. Okay? Quindi lui stimò una velocità di allontanamento per ognuna di queste galassie, assumendo che questa, questo apparente spostamento verso il rosso, che okay? Lo spostamento era sempre verso il rosso, è sempre verso il rosso, quindi può solo voler dire allontanamento. Se le galassie si avvicinassero, vorrebbe dire diciamo, blu, si vedrebbe uno spostamento verso blu. E mettendolo in un grafico contro la distanza, questo è il grafico originale di Hubble, si accorse che c'era una relazione, si dice, lineare, cioè si poteva far passare una retta attraverso questi punti. E lui stimò la pendenza di questa retta con un valore che è questo parametro, quindi la velocità era uguale a questa costante per la distanza. Questa costante è la famosa costante di Hubble. Lui in realtà la sua stima era sbagliata di un fattore 10, quindi lui misurò in una certa unità di misura un valore che era intorno a 550, okay? In un'unità di misura che si chiama chilometri al secondo per megaparsec, che non ci importa comunque. L'importante è che oggi che conosciamo questo valore con un errore circa del 5-10%, sappiamo che è intorno a 70 in questa unità di misura. Il motivo per cui fece questo grosso errore è perché le distanze che lui aveva stimato usavano un indicatore di distanza che era mal calibrato, usava certe stelle di cui non si sapeva ancora che esistessero due popolazioni, erano le Cefeidi, forse ne avete sentito parlare, ma non si sapeva che esistessero anche un'altra classe di Cefeidi chiamata RR Lire, che avevano una relazione diversa fra la distanza e il periodo. Adesso non apro un altro capitolo, immagino che qualcuno magari vi abbia parlato di queste cose. La cosa importante è che, come sempre nella scienza, si va avanti un passo alla volta e la relazione rimane fondamentale anche se il valore in quell'epoca era, non era corretto. Okay. Quindi aumentando la comprensione astrofisica delle stelle, a quel punto si è man mano raffinata questa cosa e oggi abbiamo questa misura molto molto precisamente. Perfetto. E quindi questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che l'universo è in espansione, okay, sostanzialmente. E allora questa relazione in realtà ci viene in aiuto, non solo ci dice una cosa fondamentale che poi ci servirà per capire molte cose sulla storia dell'universo, ma per un attimo, e ne parliamo poi la prossima volta, perché la prossima lezione è quella che riguarda, quindi riprenderemo queste cose dal punto di vista poi dei modelli cosmologici, eccetera. Ma oggi la vogliamo usare solo come un mezzo con cui stimare la distanza delle galassie. Okay? Perché? Perché questi modi usati da Hubble per stimare le distanze permettono di andare solo non a grande distanza. Però nel momento in cui noi calibriamo questa relazione e conosciamo H0, okay, se noi misuriamo questo spostamento verso il rosso per oggetti lontanissimi, abbiamo un modo per risalire la distanza. Okay? Quindi in qualche maniera è come se l'universo gentilmente, grazie al fatto di espandersi, ci fornisce, una volta che abbiamo capito qual è la legge che regola l'espansione, ci fornisce un modo per risalire le distanze, invertendo questa relazione. Perché? Perché possiamo fare lo spettro. Vediamo una galassia, facciamo lo spettro, misuriamo la differenza, lo spostamento verso il rosso e da lì ricaviamo una velocità apparente di allontanamento, che in realtà non è proprio una velocità, la vedremo la prossima volta, la mettiamo dentro questo grafico, supponendo di averlo calibrato giusto, e abbiamo una distanza. Okay? Quindi, se adesso noi prendiamo il cielo, la distribuzione delle galassie sul cielo, e questo è un'immagine... che adesso vi spiego, questa è una rappresentazione dei conteggi di galassie, tutte le galassie che possiamo contare fino a una magnitudine 22, che è una magnitudine abbastanza debole, adesso andiamo molto più profondi con i telescopi giganti, ma questa è ricavata da un atlante fotografico fatto negli anni 70 nell'emisfero sud, quindi questo è tutto l'emisfero sud, okay? Coperto con queste lastre fotografiche che erano 6 gradi per 6 gradi e che hanno mappato, hanno fatto un mosaico dell'intero cielo meridionale, dopodiché in queste fotografie sono state digitalizzate, si sono in questo modo digitalizzandole identificate stelle, galassie su ognuna di queste lastre e dopodiché con un computer si è andati a identificare e a separare le galassie dalle stelle. Ci sono vari modi per farlo, perché le stelle sono puntiformi, le galassie sono estese. E ultima cosa, per costruire questa mappa si è diviso il cielo in tante cellette, ok, di una certa dimensione, e si sono contate quante galassie c'erano qui dentro, fino ad una certa profondità. Chiaramente il telescopio ha osservato per un tot di tempo, noi sappiamo che più esponiamo più andiamo profondi, ok? Quindi qui vediamo, diciamo, le galassie fino a questa magnitudine 22. E l'importante qui è che, allora, il colore che vedete su questa mappa corrisponde al numero di galassie che stanno dentro ciascuna celletta. Cioè, dove vedete dei puntini bianchi vuol dire che ci sono tante galassie, diciamo maggiori di 50, ok? Una celletta che è una frazione di grado. Dove vedete un colore più bruno vuol dire che ci sono poche galassie. Allora, non stiamo parlando di questi buchi, questi sono dei difetti delle lastre, anzi non sono proprio dei difetti, sono qui sicuramente c'erano delle stelle, delle stellone brillanti della nostra galassia che sono enormi e ovviamente bruciano una parte dell'immagine, quindi non, lì dietro non si possono vedere le galassie, bisogna ritagliarle via. Però qui in sostanza vedete, già solo proiettato sul cielo, tenete conto che è proiettato, che qui andando fino a una certa magnitudine voi state sostanzialmente vedendo tutto ciò che c'è fra voi e una certa profondità. Profondità che dipende dalla magnitudine a cui siete arrivati, perché se voi foste andati più profondi andreste ancora oltre. Paradossalmente se voi andaste all'infinito potrebbe diventare quasi tutto bianco. Non lo diventa perché a un certo punto la vita dell'universo è finita, quindi non si raggiunge mai una, altrimenti il cielo sarebbe luminoso anche di notte, un famoso paradosso che si chiama paradosso di Olbers, magari poi ci torniamo la prossima volta. Quindi qui però vedete che ci sono delle disomogeneità chiare e ci sono per esempio queste concentrazioni, e queste concentrazioni sono sostanzialmente degli ammassi di galassie come quello che vi ho fatto vedere dopo il filmato, okay? Non so se ho messo una cosa, no, okay. Una volta metto l'immagine per farvela rivedere di nuovo come quello di prima. Quindi avete delle zone di alta densità e delle zone di bassa densità, ok? Però qui qual è il problema? Il problema è che qui stiamo guardando tutto schiacciato sul cielo, cioè questo ammasso qui dov'è? È qui, è nella parte dietro del mio campione, in realtà magari non è proprio un ammasso vero e proprio, ma sto guardando un filamento per esempio messo per così, e quindi mi sembra, questo per dirvi che ovviamente in due dimensioni perdiamo una dimensione, e parlare di studiare quantitativamente la struttura dell'universo su grande scala da una proiezione è un po' dura, si può fare una serie di cose, perché quando c'è una difficoltà l'uomo si ingegna e si trovano dei modi, però potendo misurare le distanze, okay, siamo in grado di ricostruire in realtà proprio la distribuzione tridimensionale. E quindi usando la legge di Hubble al contrario, quindi facendo delle campagne sistematiche di misure di spettri di migliaia, decine di migliaia, oggi siamo arrivati a milioni di galassie, siamo in grado di ricostruire come queste galassie sono messe tridimensionalmente. Allora adesso immaginate di questo è, diciamo, è l'emisfero sud riaperto, no? Cioè, quindi tutta la cupola dell'emisfero sud è stata spianata su una carta, quindi in qualche maniera se voi guardate in questa direzione e in questa direzione state guardando quasi in due direzioni opposte, okay? Fate conto che questa è la rete, quindi se guardate in qua e in qua. Ecco, immaginate adesso di prendere una striscia qui e una striscia qui e misurare le distanze di tutte le galassie che trovate dentro. Ce ne sono, potete, diciamo, circa questa profondità, in due strisce di una certa dimensione arrivate a cose dell'ordine di 100.000 galassie. Ecco, questi sono lavori che sono stati fatti a cominciare dagli anni 70, okay, ma in termini, diciamo, proprio quasi industriali, a partire dal 2000 più o meno. Un esempio è questa che è la 2DF Galaxy Research Survey, adesso cerco di farvi capire che cosa si tratta. Questo è il risultato di aver preso queste due strisce sul cielo, aver misurato le distanze, aver preso un foglio e aver fatto un puntino su ogni posizione di distanza delle galassie. Quindi ogni puntino blu che vedete qui, noi siamo nel centro e stiamo adesso guardando dal di sopra quelle che prima erano proiettate sul cielo, tutte queste galassie erano proiettate sulla calotta, ok, di qua e di là, e adesso le abbiamo rimesse in tre dimensioni. Quindi questa è, come dire, una fetta sottile del nostro cielo di cui abbiamo ricostruito la struttura tridimensionale. E qui vedete che la situazione è molto interessante, nel senso che vedete sì che ci sono grosse concentrazioni, questi sono tutti ammassi di galassie, queste cose, ma ci sono anche tantissimi filamenti come quello che abbiamo visto nel filmato. Il filmato è costruito a partire da una di queste. Il filmato però arrivava sostanzialmente qua, quindi guardava una zona di universo così. Qui siamo miliardi di anni luce, qui siamo 1,5 miliardi di anni luce da noi, quindi in qualche maniera stiamo guardando indietro nel tempo più o meno di 1,5 miliardi di anni. Quindi come sempre guardiamo indietro nel tempo anche quando andiamo lontano, questa è una delle grandi fortune dell'astronomia e degli astronomi. Ecco, quindi questo è uno dei risultati più importanti degli ultimi 20 anni, quindi la capacità di ricostruire la struttura su grandissima scala dell'universo e poi quantificarla, perché chiaramente uno non sembrerebbe fare una cosa del genere per guardare la mappa solo, certo, bellissima, ma da queste si estraggono delle misure quantitative, cioè delle misure che ci dicono per esempio che l'universo è poco disomogeneo quando si va su scale, diciamo per esempio di un cerchio di queste dimensioni. Se noi prendiamo una sfera di queste dimensioni e la portiamo in giro per l'universo, le cose cominciano a omogeneizzarsi piuttosto bene. Okay? E quelle sono un po' le scale oltre le quali vale questa cosa che parleremo la prossima volta, cioè il principio cosmologico, che l'universo comunque è partito da una situazione molto omogenea, originaria. Bene, ok, quindi abbiamo ricostruito questa informazione. Vediamo di capirci qualche cosa, quindi anticipiamo anche qualcosa che faremo la prossima volta. La forza di gravità è tutto quello che vedete è il prodotto della forza di gravità, di fatto. La forza di gravità è descritta dalla relatività generale di Albert Einstein, che è questa teoria di cui quest'anno, l'anno scorso, abbiamo festeggiato il centenario, perché è stata pubblicata nel 1915. Ed è tuttora la teoria che funziona meglio di tutte per spiegare la gravità. Abbiamo avuto proprio recentemente la scoperta delle onde gravitazionali, che era l'ultima tra le predizioni della relatività generale che non era ancora stata confermata, e quindi anche quella assieme, non so, una delle prime fu lo spostamento della luce prodotto da una massa. Questo è un fenomeno che non è previsto nella gravità descritta con la legge di Newton. La legge di Newton parla dell'attrazione tra due corpi, aventi uno una massa e uno un'altra massa. La luce non ha massa e quindi non c'era modo di poter giustificare che anche la luce venisse deviata dalla presenza di una massa. Invece questo è proprio quello che sappiamo che succede ed è descritto invece previsto dalla teoria di Einstein, che in pratica rappresenta la forza di gravità come una forza un po' speciale, ovvero come una deformazione di fatto dello spazio-tempo, in modo tale che le orbite che vengono seguite dagli oggetti non sono altro che le orbite naturali in uno spazio-tempo che non è più piatto ma è curvo. E quindi per esempio si usa sempre questo esempio del foglio di gomma in cui il pianeta costruisce una buca e quindi poi le orbite intorno sono, diciamo, dei moti naturali intorno a questa cosa qua. Quindi un'interpretazione, se volete, come si dice spesso, geometrica della gravità. Ok. Ma rimaniamo sull'osservazione, perché oggi parliamo solo di osservazione. Abbiamo visto come sono distribuite le galassie in questo diagramma che vi ho mostrato prima, okay? Avete visto questa strutturazione a filamenti con gli ammassi, eccetera. Ma quale strada è stata, come si è formata questa struttura? Okay? Lasciate perdere questa equazione che è rimasta dentro un po' per sbaglio. La crescita di queste fluttuazioni all'interno dell'universo, che abbiamo visto essere in espansione, è il prodotto di una competizione proprio fra la forza di gravità, che tenderebbe a fare collassare tutto su se stesso, e l'espansione dell'universo. Quindi in sostanza da un lato l'universo tira le masse ad allontanarsi, mentre la forza di gravità tenderebbe a farle collassare. Ecco, al di là di questa forma che è complicata, non la spieghiamo, ma in questa forma diciamo, sono descritti proprio questi due effetti, la forza di gravità da un lato e la forza di espansione dall'altro. E su certe scale vince la forza di gravità e formiamo gli ammassi, le galassie, eccetera, eccetera. Su scale sufficientemente grandi vince l'espansione e la materia semplicemente mantiene questo imprint, ovviamente su grande scala, di questi filamenti che probabilmente invece sono un segno di un qualcosa che c'era già all'inizio, e da lì continua a espandersi. Però ho spiegato così a parole, è un po' riduttivo e non facile da comprendere, per cui anche qui ho un filmatino che è molto pedagogico e mostra quello che facciamo noi anche, non io personalmente, ma diciamo i miei colleghi che fanno su Battle Mag, anche alcuni nel mio gruppo fanno anche queste cose. E questa è una simulazione al calcolatore, e vedete, siamo partiti da una situazione che era omogenea. In realtà in questo cubo di materia omogenea ci sono delle piccole fluttuazioni che, senza neanche che ve ne accorgiate, stanno crescendo perché il computer riproduce esattamente la forza di gravità fra tutte queste particelline che sono state distribuite in questo cubo, e miracolosamente da questa omogeneità in realtà sorgono degli addensamenti, e questi addensamenti vanno a formare degli ammassi, ma anche, vedete, delle strutture filamentari che collegano gli addensamenti. E qui avete, quando poi faremo uno zoom vedrete meglio, vedete, si forma questa struttura a reticolo, la cosiddetta ragnatela cosmica, la cosmic web, che è stata scoperta grazie a questi progetti di mappatura di cui ho parlato prima. Fino agli anni 80 del Novecento non c'erano dati che permettessero di vedere questo. Anche questo fatto che ci sono grandissime zone vuote in cui le galassie non ci sono, avete visto anche da... Questa è una scoperta inaspettata. I primi segni sono stati fatti si sono avuti negli anni 70. Tra l'altro, uno dei nostri direttori tra l'85 e il 2000, Guido Pincarini, è stato uno dei pionieri di questo campo, quando era negli Stati Uniti. Uno dei primi lavori degli anni 70 in cui vengono osservati questi vuoti, dove si aspettava una distribuzione continua con delle sovradensità, si trova invece che le galassie erano tutte qui o tutte là, e in mezzo non c'era niente. Ovviamente allora non si vedevano, erano zone ristrette di cielo, perché non si poteva vedere questo grande scenario, Ecco, qui abbiamo fatto uno zoom su quello che è l'ammasso di galassie più grande che si è formato in questa simulazione. E adesso ripartiamo da zero, e quindi qui sembra che non ci sia nulla. In realtà adesso vedrete piano piano emergere le prime condensazioni, eccole qua. E quindi poi vedrete come in questo tipo di crescita gravitazionale avvenga la formazione degli ammassi e delle galassie. Avviene attraverso una successiva fusione di oggetti più piccoli. E quindi qui vedete bene, ovviamente queste che vedete non sono stelle, sono particelle di materia simulata nel computer, che hanno delle masse che sono molto più grandi di quelle delle stelle. Però qui siamo interessati al processo su scale molto grandi, e sono ovviamente delle approssimazioni. Qui ci è un attimo fermo circa a metà della storia dell'universo. Qui già immaginate, questo per farvi capire cosa succede nell'universo, già immaginate questo gruppo di galassie qui cosa farà nel resto di vita che lo separa da noi. Qui c'è una grande massa, non potrà fare altro che cascarci dentro. Infatti adesso vedrete, sarà quello che succede. Potete addirittura seguire il nucleo di questa galassia e vedere cosa succede. Passa attraverso e se ne va dall'altra parte, perde gran parte del suo involucro. Sicuramente se avesse avuto già delle stelle, se ha già delle stelle, le perde nell'alone. Infatti negli ammassi c'è un sacco di roba sparsa in giro. Tipicamente gli ammassi di galassie molto evoluti hanno una grandissima galassione nel centro, come vedete qua, e altre galassie intorno. Okay? Quindi questo vi fa vedere un po' come siamo in grado in qualche modo di cercare di capire se la teoria è in grado di riprodurre le osservazioni. Quindi le simulazioni numeriche sono assolutamente indispensabili. Più diventano potenti i computer, più si riesce a raggiungere dettaglio e fisica alla simulazione. Questa, tra l'altro, è una simulazione ormai di molti anni fa, ma che comunque pedagogicamente è perfetta, quindi non ho mai ritenuto il caso di cambiarla, del 2002, quindi ormai c'ha 14 anni di vita. Va bene, come siamo messi come tempo? Sì, andiamo benissimo. Ecco, qui abbiamo visto però, questa è una domanda interessante, uno dice sì, va bene, noi vediamo com'è la fine di questo film, che è quello che osserviamo intorno a noi. Abbiamo messo in piedi questa macchinetta che, partendo da delle condizioni iniziali, evolve queste condizioni iniziali fino ad oggi e ci produce l'universo che vediamo, ma non è che siamo sicuri che quella sia l'unica strada che porta a quello che vediamo oggi. Magari ce n'è più di una e abbiamo preso quella sbagliata. Un modo per andare a testare questa cosa è di fare questo tipo di osservazioni di struttura a grande scala non solo qui intorno a noi, ok? Notate che qui intorno a noi sto parlando di 1 miliardo di anni luce, okay? Ma se andiamo a fare lo stesso tipo di misura 10 miliardi di anni luce lontano, vediamo l'universo come era circa 9-10 miliardi di anni fa, okay? E in quel modo lì abbiamo due fotogrammi del filmato, quello finale e uno indietro. A quel punto il nostro modello deve passare attraverso tutti e due. Se arriva qui giusto, ma quando vado a vedere cosa mi predice trovo una cosa sbagliata, vuol dire che c'è qualcosa che non è giusto nel modello. Quindi per questo andare a studiare l'evoluzione della struttura a grande scala dell'universo è un'altra cosa, e questa è una delle cose che facciamo proprio noi. Infatti adesso vi faccio vedere un paio di robe di nostra produzione, come si dice. Per fare questo bisogna, non bastano telescopi di dimensione medio piccola come sono stati quelli usati per fare le mappe che vi ho fatto vedere prima, bisogna andare sui telescopi giganti, diciamo della classe 8-10 metri, perché cominciamo a dover osservare galassie che sono veramente deboli. Questo è il Very Large Telescope. Adesso facciamo un attimo di pausa fotografica, vedete un po' di belle immagini, vi rilassate un attimo perché avete già un po' la testa piena. Il Very Large Telescope è il telescopio gigante dell'Osservatorio Europeo Australe. L'Osservatorio Europeo Australe è un consorzio di nazioni europee che non coincide con l'Unione Europea, okay? Include alcune nazioni che non sono l'Unione Europea e nel contempo non ha dentro alcune nazioni che invece fanno parte dell'Unione Europea. Il consorzio è fondato nel 62, l'Italia è entrata nel 72 ed è uno dei partner principali, e il VLT, il Very Large Telescope, è diciamo attualmente il più grande telescopio operativo al mondo. Ed è composto da 4 telescopi, ognuno dei quali ha uno specchio di 8 metri, cioè grande più o meno come questa stanza, lo specchio di ognuno di questi telescopi, un pochino meno. Direi che ci sta, 8 metri, saranno 8 metri di anno, questo sì. E qui diciamo, questa è la fase di costruzione, sulla cima del Cerro Paranal, che è una montagna nel nord del Cile, proprio nell'estremo nord. E qui siamo, vedete, negli anni 90, il Cerro Paranal era così originariamente, è stato un pochino martoriato, poverino, per farci stare i 4 telescopi e costruire appunto la struttura di base. 4 telescopi li vedete qui, questa è la sala di controllo da cui si può accedere ai telescopi attraverso dei tunnel sotterranei. Ai telescopi comunque non si va mai, ci vanno solamente i tecnici che, diciamo, se c'è da fare qualche riparazione, e poi durante il giorno. Gli astronomi stanno in questa palazzina, che dopo dopo vedremo delle immagini. Questi telescopi hanno appunto, ognuno di questi ha uno specchio da 8,2 metri, qui vedete un esempio durante la fase di lucidatura in Francia, presso questa azienda che si chiama EOSC. Mentre questo è anche interessante perché sono grandissime sfide per l'industria europea questi strumenti, perché spingono certe esigenze veramente molto avanti. Qui la meccanica, ad esempio, del VLT è stata costruita in Italia, mentre appunto il vetro è stato prodotto in Germania e la lucidatura è stata fatta in Francia. Qui questo è lo specchio che di uno dei telescopi che va verso il, che va verso il telescopio, ovviamente è un po' problematico da trasportare perché ha 8 metri di diametro e quindi richiede una certa cautela, e questo è il telescopio all'interno, lo specchio è qui, lo vedete, e questo è un uomo per darvi un'idea delle dimensioni. Per esempio questo che vedete qui, questo è uno spettrografo, okay? Non è quello di cui vi parlerò fra poco, ma è un altro spettrografo che prende la luce che arriva dal telescopio e la analizza. Non so se avete parlato dei telescopi, questi sono tutti telescopi a specchi, in cui la luce viene concentrata dallo specchio primario, la luce arriva da davanti, batte sul primario, viene rimandata indietro, il primario è concavo, no? Quindi concentra la luce che va su uno specchio secondario che sta qui, che la rimanda indietro, e c'è un buco nello specchio primario, l'avete visto anche prima, la luce esce da questo buco e va nello strumento e va a fuoco qui. Quindi vedete che la lunghezza focale, quindi la distanza tra obiettivo e oculare, è il doppio della dimensione del telescopio. Quindi questo rende questi strumenti molto compatti, che è il motivo, uno dei motivi per cui tutti i telescopi grandi, al di sopra di un metro ormai dalla metà del secolo scorso, sono tutti a specchi, okay? Non si usano le lenti. Questo è uno dei motivi. L'altro motivo è che fare delle lenti di 8 metri è un po' un problema. Okay? Ecco, oggi non parliamo di telescopi, però, cioè, apriamo un'altra conferenza. Questa è la sala di controllo di cui ho parlato prima, che vi ho fatto vedere nell'immagine dall'alto, e dentro ci sono 4 zone, una per ciascuno dei 4 telescopi. I 4 telescopi possono osservare separatamente oppure unire i loro 4 fasci in maniera coerente o incoerente. In maniera coerente si può fare quella che si chiama interferometria, non vi dico altro, ma serve, diciamo, per distinguere dettagli molto piccoli. In coerenza semplicemente sommano la luce che arriva da tutti e 4 e la mandano allo stesso strumento. Adesso stanno facendo uno strumento che userà la luce di tutti e 4, che verrà messo in una stanza lontana dai telescopi dove vengono combinati. Questa è una visione dai telescopi verso la valle, è un posto particolarmente affascinante, ci hanno anche girato un film di James Bond, se qualcuno, adesso vi farò vedere delle immagini, se qualcuno se lo ricorda lo riconosce. È un posto veramente molto secco, è veramente un deserto, non c'è assolutamente nulla in confronto all'altro osservatorio dell'ESO, perché in realtà questo è il secondo osservatorio che l'ESO costruisce in Cile, e l'ha costruito apposta per metterci il Verilax Telescope, è solo quello, poi adesso ci sono altri 2 telescopi, ma originariamente l'altro osservatorio era a 600 km nord di Santiago, molto più a sud, dove ci sono diversi telescopi, molti dei quali adesso sono chiusi. E quando hanno costruito il VLT hanno fatto tutta una campagna per capire se esistesse una zona migliore dal punto di vista dell'atmosfera, della stabilità, del buio, eccetera eccetera, e hanno deciso che era meglio andare più a nord, anche se ovviamente con una spesa maggiore, perché significava ricostruire l'intera infrastruttura. Però l'infrastruttura è effettivamente molto bella, questo forse vi ricorda il film di James Bond, perché nel film questa cosa qui viene fatta saltare per aria. Ovviamente per finta, ma per fortuna. Il film era Quantum of Solace, che non ho visto, ma ho visto solo questi pezzi, che prima o poi riuscirò a vederlo, sono tutti umani i pezzi. E vedete là sui telescopi. Niente, questa è la residenza, quella che viene chiamata la residenza, che è uno spagnolismo in realtà, perché vuol dire l'hotel, vuol dire il posto dove vanno a dormire i tecnici e gli astronomi quando vanno a lavorare lì. E dato l'aspetto desertico del luogo, il fatto che sembra proprio di essere su Marte, perché non c'è proprio nulla, letteralmente, l'unico arbusto che c'è è da queste parti qui, dove esce il posto perdente delle fogne dell'hotel. Lì c'è un arbusto che cresce, perché evidentemente appunto gli arriva un po' d'acqua, ma assolutamente, proprio rispetto alla Siria, la Siria è un giardino che è pur deserto di Atacama, la Siria è l'altro osservatorio, ma nell'altro osservatorio in primavera ci sono i fiori, insomma, è sempre deserto, ma fiorisce, qui proprio deserto. È per questo che hanno deciso di mettere lì i telescopi. E quindi c'è questo hotel che in qualche modo deve sopperire anche a queste problematiche, che potrebbero anche far andare via di testa qualcuno che ci sta lì per 15 giorni, magari i turni in genere sono di una settimana. Gli astronomi europei ormai ci vanno un gran poco, io ci sono stato nel 2001 e non sono più andato, perché ormai tutte le osservazioni nostre vengono fatte in remoto, noi prepariamo le osservazioni, una volta che ci è stato assegnato il tempo, le osservazioni vengono svolte localmente dagli astronomi residenti, che sono appunto lavorano tra Santiago e lì. Dall'altra parte, molto bella, questa è la facciata che guarda verso il mare è molto lontano, ma si vede, e dall'altra parte invece è completamente immersa e si entra attraverso questa porta, cioè questa cupola, e quando si arriva uno dice, vabbè, dove sarà l'albergo, dove mi mettono a dormire, dove che si entra, e questo è quello che si trova dentro, è abbastanza impressionante, si può fare il bagno in questa piscina. In realtà questa qui, diciamo, tante ragioni, la piscina, perché così c'è un ambiente umido, è l'unico ambiente umido che c'è, e così quando uno sta per andare via di testa si mette qua. Qui sotto ci sono delle biciclette, delle ciclette, dei tapirulani, insomma, si sfoga, insomma. Però dal punto di vista architettonico è un'opera incredibile. Poi hanno usato per fare il cemento la stessa terra del deserto, quindi il colore è proprio il colore del deserto, infatti ha preso un sacco di premi, è stato disegnato da dei architetti tedeschi. Comunque no, è stata una bella esperienza. Per fortuna ci sono andato una volta prima che iniziassero poi a implementare del tutto l'osservazione a remoto. Forse con l'aspetto ludico abbiamo finito. Sì. Ecco, e quindi allora torniamo a parlare un po' di scienza, adesso avete fatto un po' di turismo. Come vi ho detto, per fare queste misure di distanza vogliamo fare spettri. Ecco, un problema per fare questi grandi progetti in cui vogliamo fare la mappatura di così tante galassie è che per fare uno spettro ci vuole del tempo. Non è come fare un'immagine delle galassie. Nel tempo in cui si fa uno spettro, di immagini delle galassie se ne fanno tante. Perché? Perché la luce della singola galassia viene dispersa, quindi una galassia debole diventa invisibile una volta che noi disperdiamo la luce in tutti i colori, okay? Quindi dobbiamo osservare più a lungo. Contemporaneamente vogliamo farne tante, okay? Non vogliamo prendere il telescopio e dire ok, puntiamo quella. E quindi una delle tecniche che si sono sviluppate moltissimo negli ultimi 20 anni è quella della spettroscopia multi-oggetto, cioè spettrografi che sono in grado di fare spettri per centinaia di oggetti in un colpo solo. Quindi riuscire a far andare contemporaneamente la luce di tutti questi oggetti attraverso lo spettrografo e costruire e avere lo spettro di tutti quanti. E uno di questi strumenti è questo spettrografo VIMOS, che è stato costruito alla fine degli anni 90, inizio degli anni 2000, infatti quando sono stato io al Paranà per usare per fare, diciamo, alcune prime osservazioni con questo spettrografo, e che si chiama VIMOS, e che permette di osservare circa 600 tra 600 e 1000 di questi spettri in un colpo solo. Qui è il trasporto dello strumento verso i telescopi, e qui è durante le fasi di montaggio, e questo spettrografo non è attaccato sotto al telescopio, ma è quello che avete visto prima, ma è attaccato di fianco, perché è talmente grosso e pesante e massiccio che può essere messo solo lì. E quindi è attaccato, quindi utilizza un altro fuoco, cioè la luce invece di essere mandata fuori dal buco viene deviata da uno specchietto, esce sostanzialmente dall'asse di rotazione del telescopio. C'è un altro fuoco, un fuoco secondario, si chiama, che è uno dei fuochi primari, in realtà secondario nel senso che rispetto al fuoco classico Cassegrain che sta sotto, questo fuoco viene chiamato fuoco Nasmyth, ed è dove vengono messi gli strumenti impegnativi. Ecco, questo spettrografo ha la caratteristica di poter fare lo spettro di tante galassie nel colpo solo, per cui un'immagine del cielo come questa può essere trasformata in una cosa di questo genere qua, dove ognuna di queste striscette è uno spettro, cioè è la distribuzione della luce in funzione della lunghezza d'onda. Adesso voi qui non vedete i colori perché questa è ovviamente un'intensità, cioè l'intensità che noi sappiamo che questo è il blu. Prendiamo questo spettro per esempio, questo è il blu e questo è il rosso, okay? Oppure se guardate questo è il blu e questo è il rosso, quindi il rosso è di sopra e il blu è di sotto. Se guardate attentamente vi accorgete che in tutti questi spettri ci sono le stesse righe, ok? Le vedete, no? Ecco, queste non sono righe degli oggetti, queste sono righe del cielo. Cioè, il cielo, anche se notte è buio, emette delle righe, sono le molecole d'acqua, per esempio, che emettono righe in emissione, vapore acqua e molecole di OH e altre cose. Quindi questi sono tutti segnali spuri che ci disturbano. In realtà lo spettro della galassia lo vedete qui. Questa strisciolina che vedete qui in mezzo è lo spettro dell'oggetto su cui noi abbiamo messo questa piccola apertura, okay? Quindi quello che fa questo fotografo è mettere una maschera davanti al campo di galassie che avete visto prima e ne seleziona alcune, la cui luce passa, viene fa lasciata passare, poi va attraverso il prisma e viene poi registrata su un rivelatore elettronico come quelli che usate nelle macchine fotografiche. E questo non è altro che un'immagine su uno di questi CCD o CCD come diciamo noi, però non un'immagine diretta, ma un'immagine passata attraverso lo spettrografo. Okay? E questo pallino luminoso che vedete qua, questa è una riga in emissione proprio di questa galassia, che ci dice direttamente a che distanza si trova quella galassia. Le 6, benissimo. Abbiamo proprio finito. E quindi in questo modo facciamo una quantità di... riusciamo a fare tanti spettri molto profondamente, molto in profondità, grazie al fatto che usiamo uno spettrografo molto... molto usiamo un telescopio diciamo di 8 metri. E questo è il risultato che adesso vi spiego meglio. Abbiamo preso due striscioline di cielo come avevamo fatto come nell'immagine prima, solo che qui stiamo guardando sostanzialmente l'universo come era circa 6 miliardi di anni fa qui, e qui arriviamo a 9 miliardi di anni fa, quindi da qui a qui sono passati 3 miliardi di anni sostanzialmente. E diciamo, voi li potete vedere così perché noi abbiamo semplicemente misurato le distanze di questi oggetti così lontano nel tempo. Con una tecnica particolare siamo riusciti a preselezionare prima gli oggetti che stavano oltre questa distanza, in qualche maniera abbiamo evitato di misurare distanze di oggetti che stavano davanti, okay? Perché hanno dei colori particolari, quindi si può, semplicemente avendo le immagini di questi oggetti, si può riuscire a dire ok, tutti gli oggetti che hanno questo tipo di colori, via. Vogliamo fare quelli che stanno dietro, perché quelli locali li conosciamo già da queste altre misure che vi ho fatto vedere prima, e quindi qui vedete la struttura su grande scala andando indietro nel tempo, e vedete ancora lo stesso tipo di struttura che abbiamo visto prima, quindi questi filamenti, grossi buchi, grossi vuoti. Ve la faccio girare ancora una volta perché è comunque una strisciolina, giusto per farvi vedere meglio come... se riesco ad andarci su, qua, vediamo se me la fa partire anche così o se mi tratta male. No. E vedete che sono delle strisce sottili, vedete? Quindi sono due strisce sul cielo di cui abbiamo ricostruito la distanza. Quindi tutte le galassie che vedete qui erano proiettate su una striscia di cielo. Perché dice, perché vi farò solo due strisce? Perché solo per fare queste qui ci abbiamo messo 55 notti con quel telescopio da 8 metri. Che non vi dico quanto... diciamo, equivalente il costo di una notte su quel telescopio, che non paghiamo ovviamente, ma il costo di utilizzo di quel telescopio lì che poi diciamo, otteniamo con una gara di appalto sostanzialmente, e quindi insomma è un bel risultato. E diciamo che c'è ancora di più dietro qua. Beh, questo per farvi capire, ecco, qui vedete questi due triangolini che vedete qua sotto sono quelli che vi ho mostrato prima, questo qua è fino qui. Quindi vedete, questi vanno circa un miliardo e mezzo di anni luce, e qui siamo invece tra 6 e 9, quindi in realtà questi sono, qui vi faccio vedere l'intera estensione, prima nei filmati vedevate solo fino a qua, in realtà vedete che le galassie vanno molto dietro, ma poi sono molto rade, quindi si vedono meno bene. Quindi diciamo qui addirittura arriviamo a 11 miliardi di anni luce, però con poche galassie, solo con le galassie più luminose. Questo solo per far vedere come in qualche maniera siamo entrati in un regime nuovo, no? Nel senso che stiamo andando a vedere come erano le cose nel passato. Ovviamente, avendo tanto tempo, avendo uno strumento nuovo, come vi mostrerò dopo, si potrà fare ancora di più. Un altro aspetto importante è che noi non abbiamo solo le distanze di questi oggetti, ma abbiamo anche la luminosità. Dalle immagini da cui partiamo per fare poi gli spettri, abbiamo la luminosità in diverse bande, quindi abbiamo il colore di questi oggetti, sappiamo che sono rosse o blu, quindi che tipo di popolazioni stellari hanno al loro interno, le famose galassie ellittiche o spirali di cui parlavo all'inizio. E questo lo vedete in questo, che è uno dei due conetti di prima, però con i punti colorati, tra l'altro spinto molto in là, questo va a distanze enormi, questo arriva a 12 miliardi di anni luce quasi. Però qui vedete il colore delle galassie e qui vedete per esempio ancora questo fenomeno, il fatto che i filamenti, quindi le zone di grande densità, sono tutti rossi. Okay? Il colore dei punti qui riflette il colore delle galassie, mentre le galassie blu, che sono le spirali, o verdi, sono distribuite un po' dappertutto, okay? Cioè non nei vuoti, ma comunque più omogeneamente delle, e questa è proprio una proprietà che vedete che se ne va, se arriva addirittura indietro a, a epoche di oltre la metà della vita dell'universo. Quindi queste proprietà di legame fra il colore delle galassie, la fisica delle galassie e la struttura è qualcosa che è già lì quando l'universo era parecchio più giovane, e questo ci fa capire forse quali sono i processi che hanno prodotto. Ok?
Mi scusi.
Mica.
Ci può dare una definizione di redshift? Perché io ho visto dei numeri che arrivano fino a 14, in questo caso arriva a circa 2.
Redshift, glielo subito. Il redshift, infatti magari a volte io ho delle parole che non sono, che non ho spiegato, scusa, un bravissimo.
La definizione.
Il redshift, lei ha detto che abbiamo visto che ricordate i due spettri, quello della galassia, ok, e quello diciamo del laboratorio. Abbiamo detto che una riga che noi riconosciamo, ok, è ad una certa lunghezza d'onda, che io chiamo lambda 0, e invece io qua la osservo ad una lunghezza lambda, ok? Benissimo, allora io chiamo allora la velocità apparente di spostamento, questa è la velocità dell'effetto Doppler, è data da quella lambda meno lambda 0 diviso lambda 0, ok? Questo non è quello esattamente quello che chiamo redshift è cz, ok? Cioè è questa cosa qui divisa per la velocità della luce. Quindi il redshift è lo spostamento verso, io ogni tanto parlo differentemente di distanza o di redshift perché le due cose sono collegate, ok? Ok?
Un'altra cosa, scusi,
sì.
Lo spettro si shifta rigidamente o si riforma anche?
Un attimo solo che sto controllando, allora no, scusate, questo è z, ok? Ok, la velocità di allontanamento è g per z, okay. Lo spettro si deforma anche, nel senso che anche la distanza fra due righe, che nel sistema di riferimento della galassia è, per esempio, chiamiamola delta, ok? Quando la osserviamo arrivata da noi è diventata delta per 1 più z e quindi viene espansa. Quindi in sostanza questo fa sì anche che noi osserviamo per galassie via via più lontane un intervallo di lunghezze d'onda vero sempre più piccolo, cioè noi osserviamo sempre quello che nel nostro sistema di riferimento, per esempio il nostro spettrografo, possiamo dire osserva tra 400 nanometri e 1000 nanometri, come si vedeva negli spettrini di prima. Questi però corrispondono a diversi intervalli andando indietro nel tempo, andando, diciamo, a galassie via via più lontane. Perché? Perché sono intervalli spostati verso il rosso e stirati sempre di più.
L'ultima cosa, lambda 0 è una particolare riga?
No, lambda 0 è qualsiasi riga di cui noi conosciamo il valore in laboratorio. L'importante è riconoscerla, ma infatti quello che succede di solito quando noi misuriamo questi resci qui, non usiamo una riga sola, usiamo l'intero spettro e come se lo confrontassimo con un pettine campione di righe che conosciamo, che vengono strecciate e spostate finché vanno a coincidere con un'operazione matematica che si chiama cross-correlazione. Abbiamo aggiunto un po' di dettaglio, qua siamo andati un po' sul tecnico, però ben ben venga. Sì.
C'è una relazione tra lo zeta e la distanza in anni luce?
Sì, assolutamente, però ce l'ha chiesto perché questo è quello che avevamo detto all'inizio. All'inizio sostanzialmente abbiamo visto che Hubble si accorse che la velocità di allontanamento di una galassia, cioè quella che lui deduceva assumendo che questa cosa fosse un effetto Doppler, okay, è uguale alla sua costante per la distanza, okay? Ovvero questo vuol dire che la distanza la possiamo ricavare se noi misuriamo questa V dividendo la V per H0, ma abbiamo detto che questa V è uguale a C per Z. Non vi ho detto ancora cos'è C, ma adesso ve lo dico, è facilissimo, questa è la velocità della luce. Quindi Z è proprio quello che ricavo da qui, ok? Per cui arrivo direttamente alla distanza, ok? Per questo che ogni tanto io mi sbaglio e dico queste galassie sono, sono a questo redshift, sono a questo Z, perché, ok? Allora, giusto per essere rigorosi, questa relazione vale solo fino a una certa distanza, ok? Se andiamo troppo lontano non è più vera, nel senso che bisogna comunque cominciare a dire com'è la geometria dell'universo, e di questo parliamo la volta prossima.
Scusi, l'ultima cosa.
Sì, prego.
Se V è uguale a C per Z, come fa a essere un Z maggiore di 1?
Bravo, esatto. Infatti questo è perché il redshift cosmologico non è un effetto Doppler.
Ok.
E può essere...
una roba del genere.
In realtà non è, beh, questo posso anticipare, in realtà quello che si osserva è che a piccole redshift assomiglia a un effetto Doppler e può essere assimilato, è in realtà un effetto, a me piace interpretarlo come un effetto del fatto che lo spazio si stira sotto i piedi del fotone che è stato emesso. Quindi il fotone parte con una certa lunghezza d'onda e mentre viaggia l'universo si espande sotto i suoi piedi e quindi quando arriva la sua lunghezza d'onda è stata stirata. E questo non ha niente a che vedere, quindi non c'è un vero movimento della sorgente. Oppure lo puoi vedere in altro modo, che è che in realtà la sorgente non si sta muovendo, ma è l'universo nel suo complesso con la galassia attaccata sopra che si muove. Quindi non è anche quello un vero. Però qui siamo nelle zone un po' dove si comincia a capire che non è proprio. Ci sono delle cose che non sono per niente ovvie, che probabilmente non sono neanche alcune, no, queste sì, ma altre non sono per niente univoche anche come. Ok. Vabbè, quindi vi faccio vedere questa. Niente, questa era per dire appunto che sapere che conoscere le proprietà delle galassie significa poi poter fare dei lavori quantitativi che leghino la fisica delle galassie e come si formano all'interno della struttura su grande scala. Quindi, per esempio, uno può costruire un diagramma che va a misurare una relazione fra colore e densità. Cioè, uno misura qual è la densità locale, quante galassie ho intorno alla mia galassia e si vede che in particolare nelle zone di alta densità ci sono più galassie rosse e nelle zone di bassa densità ci sono più galassie blu, e lo può fare in un modo statisticamente pesante. Quindi un modello che cerca di spiegare la formazione delle galassie deve riprodurre quello che vediamo qua, e qui lo vedete, questo è lo zoom, vedete ancora meglio le galassie rosse che descrivono, come dire, le dorsali di questa struttura, e le galassie blu che stanno più distribuite nel resto. Perché ricordo che qui stiamo sempre guardando una fetta di formaggio, quindi anche qui c'è un po' di proiezione, ma poca. Ok, dunque, siamo in finale, e cosa ci aspetta per il futuro? Beh, ci aspettano altri progetti di questo tipo, ci sono vari progetti da terra per ingrandire ancora queste mappe. Un obiettivo, cioè un progetto che invece mira a fare una cosa del genere dallo spazio è il cosiddetto il progetto Euclid, che è un progetto dell'Agenzia Spaziale Europea con il contributo ulteriore, perché già l'Agenzia Spaziale Europea è finanziata dagli Stati, ma in questo progetto c'è un contributo specifico da parte di, delle agenzie spaziali nazionali. L'Italia e la Francia sono i due contributori principali di questo progetto, e che ha l'obiettivo di fare una mappa come quella che vi ho mostrato, però praticamente su tutto il cielo. Fate conto di ripetere quello che vi ho mostrato adesso per queste due zone, sono circa 25 gradi quadrati, questo lo vuol fare su 15.000 gradi quadrati, con alcune differenze, meno dettaglio perché non ce la si farebbe, ma comunque con grande quantità di dati. Nello stesso tempo sarà affiancato da un altro tipo di osservazione, cioè un'osservazione che fa immagini, proprio sono immagini, che vanno a utilizzare un altro effetto della relatività generale, che è questo effetto di distorsione prodotto dalla gravità sulle immagini delle galassie lontane. Questa cosa viene chiamata lente gravitazionale. Ecco, è un modo, se volete, per conoscere la distribuzione della materia oscura, tutta la materia che c'è, ne parleremo la prossima volta, fra noi e una galassia lontana, perché la sua immagine viene deformata un pochino, ma pochissimo. Facendone tantissime di queste immagini, statisticamente si può trovare una correlazione, quindi un effetto significativo. E quindi queste due cose qua le abbiamo fatte insieme, e quindi per questo diciamo sostanzialmente che vuol fare una mappa della materia luminosa, come quella che abbiamo fatto prima, quindi la distribuzione delle galassie, insieme ad una mappa della materia oscura, cioè anche della materia che non è accesa in stelle, che è quella che vediamo come sotto forma di galassie. Vabbè, poi altre cose, tipo problemi dell'espansione, eccetera, li facciamo la prossima volta. Riassumendo, per oggi, allora, il nostro Sole è una stella tra circa 100 miliardi che sta in una galassia spirale, quella che chiamiamo Via Lattea. Le galassie sono i mattoni fondamentali dell'universo su grande scala, ok? A loro volta formano delle strutture. Ci sono miliardi di galassie, formano delle strutture, siamo in grado di ricostruire oggi la loro distribuzione nello spazio, entro, diciamo, in volumi che cominciano ad essere volumi rappresentativi, cioè che ci danno delle informazioni sulle proprietà medie dell'universo nel suo insieme, perché se noi guardiamo un volume troppo piccolo, immaginate di finire in un vuoto, diciamo, l'universo è tutto vuoto, no? Stai guardando, oppure va a finire in un ammasso, l'universo è pieno di galassie, no? Okay. Quindi questi volumi sono rappresentativi in questo senso, contengono una giusta mistura, speriamo, di tutte le possibilità. Fatto vedere che possiamo, oltre a ricostruire la distribuzione, misurare la luminosità, il colore, la loro composizione chimica, eccetera. Ecco, questa è una cosa che vedremo poi la prossima volta, cioè che il grado di strutturazione, il grado di disomogeneità che osserviamo su scale via via più grandi è strettamente legato ai parametri fondamentali del modello cosmologico, di cui parleremo la prossima volta. E in questo senso, quello che vuol dire questa frase è che se io avessi fatto una simulazione al computer come quella che vi ho mostrato prima, mettendo dei valori diversi di alcune cose, tra cui la densità di materia dell'universo e altre cose, alla fine non avremmo ottenuto una ragnatela cosmica così bella e così somigliante a quella che vi ho fatto vedere dei dati. Okay. Quindi questo è il motivo ultimo per cui si fanno quelle mappe, perché alla fine sono quelle mappe, assieme ad altre cose, ci dicono se l'universo è più denso, meno denso, eccetera, eccetera, eccetera. E questo la prossima volta ci entreremo più in dettaglio. La cosa che vi ho fatto vedere alla fine è che possiamo guardare indietro nel tempo, grazie al fatto che noi vediamo che la luce ha una velocità finita, quindi abbiamo questa fortuna di poter ricostruire queste mappe della distribuzione delle galassie in epoche in cui l'universo era ancora in evoluzione, cioè epoche precedenti alla nostra. Quindi aggiungiamo dei fotogrammi intermedi alla storia, a questa storia di cui conosciamo bene abbastanza bene il finale, no? Cioè, l'universo attorno a noi fino a un miliardo, diciamo, di anni luce, più o meno abbiamo capito come è strutturato. Quindi il motivo per cui facciamo questo è quello che ho appena detto, adesso ripeto un po' quello che vi ho appena detto, perché vogliamo capire come si sono formate le strutture, quali sono le proprietà dell'universo e di cosa sia composto. Materia, vedremo un po' la prossima volta, materia normale che noi chiamiamo barionica, e poi queste componenti oscure un po' misteriose. Queste misure sono uno dei pilastri fondamentali di quello che adesso è considerato il modello cosmologico standard. Ce ne sono delle altre che vedremo un po' solo. E quindi diciamo, è un modo di rispondere a questo bisogno di capire. E quindi per oggi ci fermiamo qua. Grazie della pazienza. Grazie.